Shalom a tutti e benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi era Rosh Chodesh del mese di Mar Cheshvan, il 30 ottobre 2008. Questa settimana leggiamo la parasha di Noach, la seconda parasha della Torah. Il racconto di questa parasha racchiude diversi messaggi e insegnamenti di vita, insegnamenti etici molto importanti da ricordarsi sempre. La parasha inizia dicendo Eletol dot Noach Noach. Queste sono le discendenze di Noach. Noach era un uomo tzaddik. Perché due volte Noach? Dice lo Zohar. Noach vuol dire piacevole. In ebraico Nach, Noach, piacevole. Noach era piacevole ai mondi superiori e piacevole ai mondi inferiori. Era piacevole agli uomini e piacevole a Dio. E questa è la prima cosa che impariamo, che uno che si comporta bene davanti a Dio, ma non bene davanti agli uomini, non ha un comportamento esemplare e completo. Perché Dio dice... Io amerò l'uomo che è amato dagli uomini, perché se lui è amato da tutti vuol dire che è degno di essere amato anche da me. Per cui pensare di essere fiero quando uno adempie ai suoi obblighi nei confronti di Hashem, ma nei confronti degli uomini non è molto educato, non è molto equilibrato e non è molto amato di conseguenza, automaticamente questo direttamente e indirettamente danneggia e interferisce nel suo legame e nella sua unione verso Hashem. Per cui Noach era un uomo amato dagli uomini e amato da Dio. Amato da Dio, amato dagli uomini. Dall'altra parte, uno non può pensare che se lui è bravo con le persone, non ruba mai nessuno, è molto onesto, è amato dagli uomini. Però dice, io non faccio mai del male a nessuno, vivo di valori etici, però le mitzvot, Dio, queste cose qui non le capisco, non le percepisco, non le riesco a assorbire. Viene Noach e ti dice, no, non pensare che sia sufficiente essere amato dagli uomini per essere amato da Hashem. È vero che uno non deve fare del male a nessuno, ma con questo lui non completa il suo lavoro, il suo legame con Hashem, perché deve essere amato dagli uomini e deve essere amato anche da Hashem. Le due cose vanno insieme, sono parallele, e una non sostituisce l'altra. Non si può pensare, come molti dicono, se io sono bravo, non faccio del male a nessuno, non rubo nessuno, sono a posto. Sono tranquillo, no. Non sei per niente tranquillo, questo non è soddisfacente. È un passo importante, ma non completo. È questo che ci insegna la Torah, che noi abbiamo il dovere di trovare l'equilibrio tra gli uomini e Dio, e tra Dio e gli uomini. La parasha si racconta che Noach ha costruito l'arca in 120 anni. Perché ci ha messo così tanto tempo? Hashem voleva che la sua generazione facesse teshuva, un ritorno verso Hashem, e il diluvio universale venisse annullato. Hashem non vuole la morte degli uomini, vuole che loro ritornano verso Hashem. Allora ha detto, no, tu costruisci l'arca e ci metti 120 anni. 120 anni per costruire una barca. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che ogni giorno mettiamo un chiodo. Ebbene, Noach ci mette così tanto tempo per dare del tempo alla sua generazione, alle sue persone che lo circondavano, di capire quel che stava per succedere. Per capire che l'uomo era diventato troppo malvagio e l'umanità era troppo degradata. E tutti quelli che passavano gli chiedevano cosa è successo, cosa stai facendo, lui raccontava tra poco verrà un diluvio perché gli uomini non si comportano bene, eccetera, eccetera. sperando che le persone facessero teshuva, facessero un ritorno. Purtroppo questo non è successo. Noach ha costruito l'arca in 120 anni per cercare di mettere in guardia la sua generazione, ma comunque loro non hanno capito questo e alla fine è arrivato il diluvio universale. Noach purtroppo ha una grande colpa in questo fatto, in questo evento, perché lui avrebbe dovuto pregare per la sua generazione, avrebbe dovuto coinvolgere la sua generazione, trasformare la sua generazione, invece lui è rimasto passivo. Lui ha pregato, ha fatto l'arca, quando qualcuno veniva a chiedergli, lui spiegava, raccontava tutto, ma mai Noach è andato personalmente alle persone a dire loro che loro devono cambiare, che loro devono trasformarsi, che c'è qualcosa che non andava, no. Lui è rimasto nel suo essere, nella sua vita. E dice la Torah che Noach ha peccato col suo comportamento, perché se Hashem ti manda in questo mondo per salvare una generazione, hai il dovere di darti da fare, non solo di rimanere nel tuo mondo e pregare per loro, ma hai il dovere di andare, cercare di avvicinarli, di coinvolgerli, di convincerli. Noach non ha fatto questo e Noach è stato punito per questa ragione. Fino al punto che la Torah ci dice che il Mabul si chiamava le acque di Noach. Il diluvio non è un diluvio qualsiasi, ma era il diluvio di Noach. Le acque erano le acque di Noach. Come mai? Siccome Noach non aveva pregato per salvare la sua generazione, non si era sbattuto per salvare la sua generazione, allora il diluvio viene chiamato il diluvio di Noach, ovvero il diluvio causato da Noach. Questo perché? Perché se una persona ha il potere ed è a conoscenza delle mancanze di un suo amico, lui ha il dovere di rimproverarlo e di aiutarlo a tornare indietro. E se non lo fa, lui ha una parte della colpa delle mancanze del suo amico. Questo ci viene a insegnare che cosa? Che ognuno di noi deve ricordarsi che non siamo venuti qui a caso, in questo mondo, e se per caso noi vediamo un evento, un qualcosa che è successo, non dobbiamo dire, ma così, una coincidenza. Qualsiasi cosa vediamo, qualsiasi cosa sentiamo, e qualsiasi evento succede vicino a noi, dice il Baal Shem Tov, è un messaggio dall'alto che ci vuole Hashem avvisare che abbiamo il dovere di fare qualcosa per migliorare. Non possiamo rimanere passivi davanti a un fatto che succede vicino a noi. E da qua impariamo che cosa? Che Noach è stato mandato in questo mondo per recuperare la sua generazione, per pregare, per rettificare, ma lui non si è dato da fare, lui è rimasto passivo, allora il diluvio viene chiamato il diluvio di Noach. Addirittura la distruzione del mondo è la distruzione causata da Noach, perché indirettamente lui avrebbe dovuto e potuto salvarlo, ma non l'ha fatto. Per questo viene chiamato Mei Noach, le acque di Noach. A diversità di Noach, sappiamo che Moshe Rabbeinu, lui non solo prega per la sua generazione, lui si sacrifica per la sua generazione, lui è devoto alla sua generazione, e no, è Moshe Rabbeinu esattamente il comportamento opposto di Noach. Quando Hashem vuole castigare il popolo per il peccato del vitello d'oro, per il peccato gravissimo, che la sposa che è Bene Israel pecca sotto la chuppa, sui piedi della montagna di Sinai, Hashem dice a Moshe Rabbeinu, lasciami che li distruggo. Come Moshe Rabbeinu sente la parola lasciami, vuol dire che capisce che Hashem dà la possibilità a Moshe di pregare e di annullare il decreto. Lasciami che li distruggo, vuol dire che se non mi lasci non li distruggo. Ogni cosa che una persona sente, vede e assiste è un messaggio dall'alto. Moshe Rabbeinu capisce che lasciami vuol dire che lui non deve lasciare. E così lui prega per il popolo, non puoi ucciderli, non puoi fare, eccetera, fino a che Hashem annulla il decreto. Mentre Noach non si annulla per la sua generazione, rimane nel suo io, nella sua vita, Moshe Rabbeinu dice ad Hashem, io sono disposto a annullare la mia vita, cancella il mio nome della Torah se tu non li perdoni, dice Moshe. Mecheni nave sifraha, cancellami dal tuo libro. Cosa vuole intendere Moshe Rabbeinu? Che se una persona non fa teshuva, se tu non gli cancellerai il decreto, cancella piuttosto il mio nome. Sono disposto a rinunciare al mio nome nella Torah, che è la cosa più preziosa che ho, se tu non li vuoi perdonare. Vuol dire che Moshe Rabbeinu ci insegna che cosa? Che ogni persona deve pregare per la sua generazione, deve sacrificarsi per la sua generazione, e Moshe Rabbeinu, lui sacrifica la sua vita, il suo nome nella Torah, a condizione che Hashem cancelli il peccato del vitello d'oro. Dice Kitvei Arizal, il grande cabalista Ari HaKadosh, che l'anima di Moshe Rabbeinu è la stessa anima di Noach. Moshe Rabbeinu ritorna in questo mondo per rettificare il peccato che aveva fatto Noach, che lui non aveva pregato per la sua generazione, che lui non si era sacrificato per la sua generazione. Moshe Rabbeinu sacrifica e dice cancellami dal tuo libro. In quel momento, quando Moshe Rabbeinu sacrifica, viene rettificata l'anima di Noach, viene rettificato il peccato di Noach, che lui non si dedica e non si sacrifica per la sua generazione. Moshe sacrifica se stesso per la sua generazione. Ecco perché Moshe ritorna in questo mondo con l'anima di Noach per rettificare il peccato di Noach, la mancanza di devozione verso la sua generazione. Quando è che Moshe rettifica e aggiusta questo peccato che ha fatto Noach? Quando lui dice Mecheni, cancellami. Noach ha detto, è rimasto nella sua vita, nel suo piccolo, ha detto chi viene da me io gli spiegherò, ma non è andato neanche a pregare, a sbattersi, a cercare la gente, a spiegare, a convincere la gente. Moshe Rabbeinu invece non solo che lui si dedica per gli altri, ma addirittura è disposto a cancellare il suo nome, a annullare la sua esistenza se non verrà perdonato il peccato del vitello d'oro. Cosa ci viene a insegnare questo? La Torah ci viene a insegnare che le parole Mecheni, cancellami, sono esattamente le stesse parole di Mei Noach, le acque di Noach. La Torah ci dice, così come il diluvio è il diluvio di Noach, e lui ha peccato con questo diluvio, fino al punto che il diluvio viene chiamato a nome suo come se lui l'avesse causato, per la stessa ragione Moshe Rabbeinu dirà Mecheni, Mecheni sono le stesse lettere di Mei Noach, la prima e l'ultima lettera si fa Mei, le lettere centrali fa Noach. Dice Moshe Rabbeinu, se non li vuoi cancellare il peccato, cancella il mio nome. Io cancello tutta la mia esistenza se tu non li perdoni. E questo cosa vuol dire? Che Moshe Rabbeinu rettifica l'errore di Noach, che non si sacrifica per il prossimo, invece Moshe cancella la sua esistenza per il prossimo. Ecco perché le stesse lettere di Mei Noach sono le stesse lettere di Mecheni, cancellami. Perché lui, Noach, pecca con le acque, il diluvio di Noach. Moshe Rabbeinu aggiusta Mei Noach con Mecheni, con le stesse lettere viene aggiustato. Ovvero, il tikkun, l'atto riparatorio, deve essere esattamente nello stesso contesto, nello stesso ambito del peccato. Lui pecca con Mei Noach, viene aggiustato con Mecheni, che sono le stesse lettere di Mei Noach. Mem Yud Nun Chet, Mei Noach, le acque di Noach, che cambiando l'ordine delle lettere si ottiene un'altra parola che è Mecheni, cancellami. E questo impariamo la grandezza di Moshe Rabbeinu, che lui viene ad aggiustare il peccato che aveva commesso Noach, che era la sua stessa anima, perché Moshe Rabbeinu è l'anima di Noach che ritorna in questo mondo per essere rettificata. Noach non prega per la sua generazione, non tanto perché era egoista, perché una persona che Hashem reputa un tzaddik, un uomo giusto, un uomo degno di essere salvato, di salvare la generazione, sicuramente non era un egoista. Noach pensava che lui non doveva perdere il suo livello spirituale per aiutare un peccatore. Noach pensava così: se qualcuno veniva da lui a chiedergli un consiglio, un qualcosa, lui gli avrebbe spiegava tutto. Però lui non pensava che fosse giusto che lui dovesse interrompere di studiare la Torah, interrompere il suo legame con Hashem, perdere il suo livello spirituale per andare in giro a salvare dei peccatori. Praticamente diceva Noach: se vuoi essere salvato, vuoi rettificarti, vieni che ti spiego io cosa devi fare, come mai, dove è il tuo peccato. Per cui dire che Noach era egoista sicuramente non è possibile, perché una persona così non è degna di salvare la sua generazione. Lui non era disposto a rovinare la sua spiritualità per gli altri, perché se uno è un peccatore, Noach dice: perché io devo perdere il mio legame con Dio, uscire fuori, cercare della gente, peccatori, e non è neanche detto che loro mi ascolteranno. Io devo perdere il mio livello spirituale, abbassarmi per chi perde i peccatori. A questo punto, dice Noach: io rimango qui, chi viene, io ti spiego tutto. Allora, lui non era un vero, diciamo, egoista, ma un po' lo era, perché mentre Abraham Avinu annulla la sua vita per gli altri, sacrifica tutto ciò che ha per gli altri e va in giro a aiutare le persone, avvicinare le persone, no, fa ben altro, rimane nella sua yeshiva a studiare la Torah dalla mattina alla sera, e chi voleva delle informazioni lui rispondeva. Noach è l'opposto di Abraham Avinu ed è l'opposto di Moshe Rabbeinu. Noach dice: io sono qui, chi vuole viene e gli spiego, ma io non sono disposto di perdere il mio livello spirituale per gli altri. A cosa viene paragonato Noach? Al tzaddik con la pelliccia, perché se fa freddo uno può mettersi la pelliccia o riscaldare l'ambiente. La differenza è che se uno riscalda l'ambiente, tutti usufruiscono di questo. Mentre se lui si mette la pelliccia, tutti rimangono al freddo e lui riscalda se stesso. Noach viene chiamato tzaddik con la pelliccia che riscalda se stesso. Moshe Rabbeinu invece, il tzaddik che prima riscalda l'ambiente che tutti possono godere e poi pensa a se stesso. Nella vita uno può scegliere tra fare una cosa pensando solo a se stesso, a riscaldare se stesso, o riscaldare tutto l'ambiente e permettere a tutti gli altri di usufruire di questo. Ebbene sì, Noach era tzaddik con la pelliccia, lui riscalda se stesso. Invece Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, sono tzaddikim devoti agli altri. Per questa ragione Noach in realtà non meritava così tanto di essere salvato. Hashem dice a Noach: vieni nella Teva, vuoi la Teva, che otcha ra'iti tzaddik lefanai badorase, ho visto che tu sei tzaddik in questa generazione. Chiede lo Zohar, la Kabbalah, cosa vuol dire ho visto che tu sei tzaddik in questa generazione? Doveva dire che tu sei tzaddik davanti a me. Perché in questa generazione? Dice lo Zohar, questa in ebraico si scrive Hazeh. Hazeh, Hei e 5. Zain e 7, Hei 5. Quanto fa? Hazè, valore numerico ebraico, è 17. Dice Hashem a Noach: ho visto che tu sei tzaddik nella generazione Hazè, nella generazione 17. Chi è la 17ª generazione da Noach? Niente meno che Moshe Rabbeinu. Ci sono da Noach ad Avraham 10 generazioni, come scrive la Mishnah, 10 generazioni da Noach fino ad Avraham, da Avraham fino a Moshe Rabbeinu 7 generazioni. Per cui la 17ª generazione da Noach è niente meno che la generazione di Moshe. Dice Hashem a Noach: tu non meriterai di essere salvato, ma siccome la tua anima ritornerà in questo mondo nel corpo di Moshe Rabbeinu, e lui dirà Mecheni, cancellami, e lui rettificherà il tuo errore che non si è sacrificato per gli altri, allora sai cosa? Ti salvo adesso, non perché tu lo meriti, ma perché tu lo meriterai tra 17 generazioni. Perché ho visto che tu sei tzaddik davanti a me, che ho tzaddik tzaddik lefanai, Bador Hazeh, nella generazione 17. Nella 17ª generazione sarai degno di essere salvato. E questo ci dice la Torah, che delle volte una persona merita di essere salvato, non tanto per il suo carattere, per i suoi pregi, ma anche per merito dei suoi avi, o per merito della sua anima che ritornerà in questo mondo sotto un'altra veste, sotto un'altra persona, e potrà rettificare il suo comportamento. Tutto chiaro? E dove sei arrivato, vedo? Si è dato il microfono qua, vedo. Questa è la ragione per la quale Noach deve recarsi in una tevà chiusa, senza aria, senza luce, ricoperta di catrame sia da fuori che da dentro. In ebraico catrame si chiama kofer, e puzza. È impermeabile, ma puzza. L'arca ha dovuto essere ricoperta di catrame da dentro e da fuori per evitare che l'acqua penetrasse. Ma come mai anche di dentro? Dice la Torah che catrame, in ebraico si dice kofer, che vuol dire espiazione, come kippur, allora perdono. Dice Hashem: tu devi mettere il catrame dentro e fuori, devi perdonare il tuo peccato che hai fatto dentro e fuori. Invece Moshe Rabbeinu, che non è altro che il parallelo di quello che succede a Noach, Noach si salva dentro una barca di legno, Moshe Rabbeinu si salva dentro un cesto di legno, per cui anche Moshe Rabbeinu viene messo in una piccola arca e viene salvato tramite questo cesto, viene salvato dalle acque. Per cui, non a caso, tutti e due subiscono la stessa sorte, perché sono la stessa anima, con una differenza minimale ma molto importante. Mentre l'arca era ricoperta di catrame da dentro e da fuori, il cesso di Moshe Rabbeinu è coperto di catrame solo da fuori ma non da dentro. Dice Rashi che Moshe Rabbeinu, che era un tzaddik, Hashem non voleva che lui respirasse l'odore del catrame, allora fa mettere solamente fuori il catrame ma non dentro, in modo che lui non dovrà sentire la puzza di quel materiale. Ma cosa vuol dire questa differenza? Perché Noach doveva sì sentire la puzza? Cosa ha fatto male di Noach? Viene la Torah e ci dice questo. Catrame vuol dire kofer, pentimento. Una persona deve fare attenzione e deve ricordarsi che Moshe Rabbeinu, che si è dedicato per il prossimo, o si dedicherà per il prossimo, Lui non deve soffrire a sentire la puzza, questa puzza qui. Allora Hashem dice, tu solo fuori Catane. Non devi soffrire per espiare un peccato. Sei a posto. Invece a Noach, che lui ha peccato, non sacrificandosi per il prossimo, lui deve espiare, deve rettificare sia il fuori che il dentro, deve fare doppia espiazione e deve soffrire l'odore del catrame per espiare il peccato che lui non si è sacrificato per la sua generazione. Per cui kofer, che vuol dire pentimento, ma vuol dire anche catrame, da Moshe Rabbeinu solo fuori, così non sente l'odore, quando lui entra sarà messo nella cesta, invece da Noach è sia dentro che fuori, perché lui deve purificarsi sia da dentro che da fuori. Da qua impariamo che cosa? Che Moshe Rabbeinu completa e rettifica il comportamento di Noach. Impariamo che né Noach, le acque di Noach, vengono sostituite da Meheni, vengono rettificate da Meheni. Tu sarai tzaddik davanti a me in questa generazione, questa valore numerico 17, della 17esima generazione. Per questa ragione Moshe Rabbeinu e Noach hanno vite molto semplici, molto simili e paralleli, ma molto diverse fra di loro. Perché, in fin dei conti, Moshe Rabbeinu si sacrifica per il prossimo, annulla se stesso per il prossimo, Mechelina mi si frega per il prossimo. Allora lui, il kofer, la sofferenza non deve essere dentro, deve essere solo fuori. Non deve più soffrire il dolore del catrame. Impariamo da questo tante cose. Impariamo che ogni anima che lascia questo mondo deve ritornare in questo mondo per completare e rettificare quello che ha fatto. Impariamo che ci sono nella vita dei cicli, dei parametri, degli equilibri che dobbiamo rispettare. Dobbiamo ricordarci la missione che ognuno di noi ha e dobbiamo ricordarci che ogni cosa ha un valore e un significato. Se Noach ha sentito l'odore del catrame, lui doveva soffrire a sentirlo. Moshe, che non doveva sentirlo, non l'ha sentito. Niente casuale e niente capita accidentalmente. Tutto è un piano di Hashem. Anche l'odore del catrame, kofer, che vuol dire kippur, perdono, cambierà e sarà diverso da tzaddik al tzaddik. Per cui Moshe Rabbeinu, lui è venuto a completare quello che Noach non ha finito. Proprio così. Moshe Rabbeinu è l'anima di Noach, la stessa identica anima che è ritornata in questo mondo per aggiustare quello che non aveva fatto prima. Spesso, purtroppo, le anime ritornano in questo mondo per completare ciò che non hanno finito nel ciclo precedente. Per cui Moshe Rabbeinu, che è l'anima di Noach, viene a rettificare le mancanze, gli errori che ha combinato Noach, che è la sua stessa anima. Dice il Perkei Avot, 10 generazioni c'erano da Noach fino ad Avraham Avinu. Perché? Cosa viene a segnarci? Che tutte le generazioni facevano arrabbiare Hashem. È venuto Avraham Avinu, ha preso il merito di tutte queste generazioni. Quando si parla di diluvio, che ha cancellato tutto il creato, e poi alla fine della parasha si parla anche della generazione della torre di Babele e della punizione. Vediamo la nostra parasha, una parasha negativa, prima il diluvio, poi la torre di Babele, però alla fine della parasha nasce Avraham Avinu, finalmente un po' di luce in una parasha molto negativa. A proposito di Avraham Avinu, dice la Torah, il Talmud, che ci sono 10 generazioni da Avraham Avinu fino a Noach, che tutti facevano arrabbiare Hashem, fino a che Avraham Avinu è venuto e ha preso il merito di tutti. Ovvero, ogni generazione aveva dei meriti, ma se non si comportava bene, questi meriti rimanevano in aria. Non venivano concessi. Quando è arrivato Moshe Rabbeinu, lui ha preso il merito di tutte le 10 generazioni precedenti. Si chiede una domanda? Quale merito avevano queste generazioni? Che erano generazioni di peccatori. Per cui quale merito avevano che Avraham Avinu ha preso da loro? Essendo loro degli idolatri, delle persone che non avevano rispetto l'uno per l'altro, è difficile pensare che avevano dei meriti che non hanno ritirato. Come dice la stessa Mishnah, che tutte le 10 generazioni facevano arrabbiare Hashem. Per cui quale merito ha una generazione che fa arrabbiare Hashem? Che merito ha? Viene spiegato che c'è una grande differenza tra la generazione del diluvio e la generazione della Torre di Babele. La generazione della Torre di Babele, quello che ha portato alla separazione tra i popoli, loro si sono ribellati contro Hashem. Hanno voluto combattere Hashem, però erano uniti fra di loro, una lingua, tutti parlavano insieme. Al tempo invece del diluvio, qualche generazione prima, anche se loro veramente non hanno magari negato Hashem, non hanno avuto un comportamento eretico come l'hanno avuto quelli della torre che hanno voluto combattere Hashem, però erano divisi fra di loro, rubavano uno dall'altro, si comportavano male. Da una parte abbiamo la generazione del diluvio, che è una generazione che crede in Dio ma non rispettano uno l'altro. Poi c'è la generazione della Torre di Babele, che è una generazione che è molto unita, però è contro Hashem, vogliono combattere Hashem. Per cui questa generazione aveva il vantaggio di essere unita, con tutti i difetti di miscredenza, di eresia, di mancanza di ricordo, negazione di Dio, comunque erano uniti fra di loro. Per questa ragione vediamo anche che la generazione del diluvio viene punita in una maniera diversa dalla generazione della Torre di Babele, ovvero la generazione del diluvio viene punita in questo mondo e perde il mondo futuro. Invece la generazione della Torre, siccome loro non hanno negato l'equilibrio dell'esistenza dell'uomo, cioè loro hanno potuto rispettare uno l'altro, non si sono fatti la guerra uno contro l'altro, era una lingua unica, tutti insieme, eccetera, per questa ragione loro non sono stati puniti da questo mondo. Non sono morti in questo mondo, ma sono in una labà. Fino appunto che dice la Mishnah, che ci sono determinate generazioni che non hanno la babà, e una di queste è proprio questa. Cosa vediamo da qua? Vediamo che una generazione può essere molto peccatrice, eretica, negare l'esistenza di Hashem, combattere Hashem, ma se sono uniti fra di loro hanno un merito. E questo merito è andato a Avraham Avinu. Avraham Avinu viene e prende il merito di tutte le generazioni precedenti, anche di quella della generazione della Torre di Babele. Come mai? Quale merito ha? Abbiamo chiesto. La risposta è che anche se loro si uniscono per combattere Hashem, nel momento che sono uniti, hanno un merito e per via di questo merito loro doveva andare qualcuno questo merito e l'ha preso Avraham Avinu. Per cui la generazione della torre non vengono puniti in questo mondo, come quella del diluvio, ma vengono puniti nel mondo futuro, perché loro sono uniti fra di loro. Allora Hashem dice, va bene, siete uniti, ok, in questo mondo non vi punisco, perché il mezzo dell'unione, unione fisica, allora a livello fisico non vi punisco qui, solamente una punizione spirituale. Impariamo da questo l'importanza che ogni generazione potrebbe avere un merito, ogni persona ha dei meriti, non bisogna mai sottovalutare nessuno e nessuna generazione, fino al punto, come abbiamo visto, che perfino la generazione della Torre di Babele ha avuto dei meriti che ha preso poi Avram Avinu, perché ha preso i meriti di tutte le generazioni precedenti. Avram Avinu invece dall'altra parte, lui è dedicato profondamente verso il prossimo. Lui pensa solo per salvare un'altra persona, aiutare un'altra persona. Avram Avinu prende il merito di tutte le generazioni precedenti. Anche il merito della generazione della Torre di Babele, che aveva grandi meriti perché c'era una grande unità, però non meritava mondo futuro. Allora ci insegna la Torah come questi grandi meriti verranno dati a Avram Avinu, perché è lui che si sacrificherà verso la generazione precedente, verso la sua generazione, ed lui è meritevole di prendere questi meriti. Per concludere, ricordiamoci che Noah non ha preso il merito delle sue generazioni per due ragioni. Una, perché le sue generazioni non avevano dei meriti, perché non c'era unità, per cui non c'era una ragione di dare un merito a loro, mentre una generazione prima di Avraham Avinu, quello della Torah, c'era sì il merito dell'unità, anche se era un'unità contro Dio, ma Dio dice, se voi siete uniti, anche se unite contro di me, mi va bene lo stesso, comunque siete meritevoli di una ricompensa. Per cui Noach non merita nessuna ricompensa, perché non c'è una ricompensa che lui deve meritare. Un'altra ragione, siccome Noach si occupa solamente dell'elevazione di se stesso e non della sua generazione, lui non aveva la possibilità di riscattare le generazioni precedenti, per cui non c'era nessuna ragione di dargli un merito che lui prendesse i meriti delle generazioni precedenti. Per cui abbiamo qui un'altra risposta, come mai Noach non prende il merito delle altre generazioni precedenti, perché loro non avevano dei meriti, perché non erano uniti come nella generazione di Dor Mabul, del Dor Aflagà. E impariamo da questo che cosa? Che se uno si occupa solamente di se stesso, di migliorare se stesso, e non della sua generazione, non c'è nessuna ragione che lui prenda i meriti delle generazioni precedenti. Noi viviamo, dicerebbe, nell'ultima generazione prima della redenzione. Quest'anno si dice che è un anno molto propizio per la redenzione, per diverse ragioni. Il ciclo lunare è molto molto particolare. Abbiamo tutto il dovere di comportarci seguendo le orme di Avraham Avinu. Abbiamo il dovere di avvicinare ogni persona con Avat Israel, con amore, di risvegliarlo e di avvicinarlo ad Hashem. E così, facendo questo, avremo la possibilità di risvegliare e rivelare la santità che c'è nell'anima di ognuno e di tutte le generazioni precedenti. È il nostro dovere di rivelare la santità nel mondo, la santità che c'è in ognuno di noi e del nostro profondo unione che abbiamo con Hashem. Facendo questo, noi potremo meritare grandissimi zechuyot. Speriamo che questo ci prepari, ci renda meritevoli di assistere alla redenzione completa con l'arrivo di Mashiach Tzidkenu, la costruzione del terzo Beit HaMikdash, bimhera bi'amenu, amen.